Parleremo di marketing e intelligenza artificiale, ma anche di come i dispositivi stanno cambiando proprio con l'uso dell'intelligenza artificiale, e infine di piattaforme che mettono utenti e pubblicitari. Questi sono gli argomenti della nuova puntata del Late Tech Show.
Gigi Beltrame presenta. And now the LaTeX show
begins. And now the LaTeX show begins. Ciao e benvenuti a una nuova puntata del LaTeX Show. Come sempre faccio raccontare dalla voce dei protagonisti quello che succede nel mondo della tecnologia e del digitale. Come sempre vi chiedo anche di mettere i like, i mi piace, iscriversi ai canali, mettere i like sui podcast, insomma, in modo di farmi sapere che vi interessa questa serie prima di tutto, ma anche un po' per capire quali sono gli argomenti che maggiormente vi interessano, e nel caso insomma scrivetemi un messaggio diretto che io leggo e cerco poi di trovare qualcuno che venga qui in trasmissione a raccontarlo. Detto questo, vi ricordo i miei libri: Siamo umani con i superpoteri grazie all'intelligenza artificiale, che ormai è un libro ampiamente datato, ma soprattutto la nuova edizione di Virtual, perché sta riscuotendo ancora molto successo, anzi forse questa seconda edizione è supera quello della prima. Perché? Perché raccontiamo il mondo del metaverso, degli utilizzi industriali, e visto insomma quello che ha fatto Apple ultimamente, è diventato molto molto interessante, quindi vi ringrazio sotto questo aspetto veramente tantissimo. Detto questo, poi c'è Business Community, che è il mio magazine per imprenditori e manager di economia e finanza. C'è Techie, che è la mia newsletter, che esce il lunedì e racconta il mondo del digitale secondo insomma i miei pensieri. E poi ci sono gli Smart Break, che sono degli appuntamenti live alle 11 del mattino e poi riproposti in podcast in vita d'ufficio, in cui parlo del cambiamento del lavoro, delle cose che facciamo, insomma cambiamento anche un po' culturale delle abitudini. Ma in questo momento lo sto facendo poco, insomma c'è qualche associazione che si sta lamentando, ma essendo in giro con loro e facendolo live alle 11, sia sui miei profili ovviamente che quelle di queste associazioni, diventa complicato. E a questo punto partiamo con la puntata. In questi giorni ho intervistato Giovanni Bergamaschi di Google, perché prima di tutto perché è una vecchia conoscenza delle Tech Show e quindi già questo mi dice che c'è un lungo rapporto, ma poi perché oggi si occupa all'interno di Google di tutti i dispositivi, quindi a partire dal Pixel in poi. E quello che mi interessava era capire un po' che cosa sta succedendo nel mondo dei dispositivi, visto che sta arrivando l'intelligenza artificiale. Ecco qua l'intervista. Allora, la domanda di partenza è molto semplice. Voglio dire, oggi avete, al di là dei dispositivi, no? È arrivata l'intelligenza artificiale, voi eravate già lì, perché non è che è una cosa nuova, e sono nati una serie di servizi nuovi, no? E da qui in poi, insomma, il mondo Google sta veramente esplodendo. E ti sta esplodendo sotto le tue mani. Che sensazione hai in questo momento?
Mi piace quando dici eravate già lì, perché è dal 2016 che Google lavora sull'intelligenza artificiale, quindi di esperienza se n'è fatta, e quello che oggi noi vediamo è tangibile. Il consumatore finale veramente può toccare l'intelligenza artificiale, sperimentarla. Noi parliamo di magia del Pixel, perché all'interno del Pixel sono state integrate alcune delle funzionalità dell'intelligenza artificiale di Google, che mi aiutano a migliorare un po', diciamo, l'utilizzo dello smartphone e anche a essere molto più rapido in alcune funzionalità. Mi viene in mente il Magic Editor, che adesso sta un po' andando di moda sul ritocco delle foto. Con pochi clic riesco a ottenere una foto di un livello professionale, mentre prima dovevo utilizzare strumenti un po' più complessi, quindi è di aiuto assolutamente.
Ma io devo dire che la cosa che più mi ha sorpresa è stato il cerchia e cerca. Perché? Perché sto guardando qualcosa, non devo fermare, stop, fai la schermata, entro, passalo poi alla ricerca delle immagini, ma è automatico, no? Questo ha veramente spostato tutto quanto.
E secondo me è una funzionalità bellissima, che davvero cambia il modo con cui l'utente finale interagisce nell'attività con cui fa la ricerca. Prima dovevo digitare il testo, adesso, come dicevi giustamente te, faccio una foto semplicemente. Faccio l'esempio di me stesso: durante Sanremo ero curioso di vedere una determinata attività, punto lo smartphone, cerchio l'area che mi interessa e mi è venuto fuori la parte che volevo che mi dicesse di che brand era, di cosa si trattava. Quindi diventa veramente fruibile in pochi istanti, quindi è una cosa secondo me notevole.
Lato invece prodotti, no? Abbiamo visto il percorso che hai fatto tutta la serie dei Pixel, ma non solo, poi insomma tu arrivi da un'azienda che è stata acquisita da Google, no? Che era iper specializzata, no? nel creare, oltre ai prodotti, anche i servizi collegati, no? Io credo che questo sia un altro momento di grande cambiamento, cioè in Fitbit mai mi sareste immaginati, no? Un'evoluzione di quei dispositivi che già contenevano tutto un sense da un sacco di tempo, che mi fa tutto quanto, mi monitora tutti i miei spostamenti, manca solo la pressione sanguigna, ma mi fa tutto il resto, no? E questo però vuol dire anche ricerca costante, innovazione costante, e non più su una piccola parte ma su tutto quanto, perché l'intelligenza artificiale sarà pervasiva, no? E quindi come si fa a raccontarla?
Non è un mistero che Google investa giornalmente milioni di dollari nella ricerca dell'intelligenza artificiale, e già Fitbit, che l'ha menzionata a suo tempo, aveva già investito parte delle sue risorse per far sì che il senso che dicevi te ti potesse restituire delle informazioni elaborate ma mirate alla tua persona. Quindi quello che succede, quello che vedo io, quello che dice Google, è che l'intelligenza artificiale diventerà sempre più personale. Io mi troverò sempre a disposizione un qualcosa che è tarato su di me. Questo secondo me è il vero potere dell'intelligenza artificiale di Google, dal Gemini, nei vari formati, dove io posso sperimentare il cerchia e trova, piuttosto che sperimentare il ritocco dell'audio, perché ad esempio io sto facendo un video che ha uno sfondo sonoro molto fastidioso, in post produzione in realtà con un click posso togliere la parte dell'audio che è fastidiosa. Quindi quello che si cerca di fare è far sì che l'intelligenza artificiale sia di ausilio, cioè di aiuto. E molti hanno paura dell'intelligenza artificiale, io la vedo come uno strumento che aiuterà le persone, che è poi la missione che ha in mente Google, cioè utilizzare l'intelligenza artificiale per rendere l'utilizzo di internet, l'utilizzo degli strumenti, degli smartphone Pixel che abbiamo, molto più semplice, molto più fruibile per l'utente finale.
E in più sta arrivando l'intelligenza artificiale Gazzoli, proprio all'interno, quindi, no, del dispositivo, no? Cioè nel senso che avete nominato Gemini, a me piace moltissimo il nome Gemini, no? Perché finisce con AI, anche se si scrive Gemini, e quindi in italiano lo chiamiamo così, no? Perché ho trovato geniale il nome. Bard era bello perché era piccolo, però, voglio dire, anche lì vi state evolvendo, no? L'intelligenza artificiale entrerà sempre più nei dispositivi, abbiamo visto solo i computer iniziano ad avere microprocessori con l'intelligenza artificiale, anche voi avete iniziato a inserirle nei Pixel, no? E questo continua, questa sarà un'invasione di intelligenze artificiali specializzate, no? Come dicevi, per l'audio, per le immagini, ma poi anche per la ricerca. Insomma, l'assistente di Google diciamo che è abbastanza famoso, no? Perché non è che c'è qui da due giorni, e cambierà il passo ovviamente. Cosa puoi raccontarci?
Sì, no, dici bene Gemini, visto che ci piace la parola, poi agli americani piace molto. Nelle varie forme su cui è stata creata, la versione che si chiama Gemini Nano è quella che è integrata all'interno dei Pixel. E questo è possibile perché all'interno del Pixel c'è un processore totalmente disegnato da Google che si chiama Tensor, che mi dà la possibilità di avere quel potere computazionale, quindi quella capacità di fare dei calcoli e di restituirmi le informazioni in tempi rapidi. Poi da lì si passa a serveroni, dove la capacità di calcolo è immane, e dove io ad esempio faccio tutti i video con il video boosting per migliorare la qualità del video. A quel punto è l'intelligenza artificiale che lavora in remoto. Quindi avrò due opzioni: la possibilità di avere una parte locale, quindi sul dispositivo, e una parte in cloud quando ho bisogno di un calcolo notevole. Chiaramente più andiamo avanti, più i processori miglioreranno e più quella componente di intelligenza artificiale, una volta remota, adesso diventerà residente sul telefonino. Quindi questa sarà sicuramente l'evoluzione futura, e avrò la possibilità già adesso di fare un summary, quindi un riassunto di una telefonata o una traduzione in tempo reale. Io scherzo sempre con i miei amici dove loro quando vanno all'estero hanno problemi con le lingue. Oggi mi basta utilizzare il Pixel, far prendere un'immagine, viene tradotta, e ascoltare qualcuno per avere il testo tradotto. Quindi questo sicuramente è interessante, oltre a non menzionare tutta la parte di intelligenza artificiale che è presente negli strumenti di Google, di Workspace, quindi i vari fogli, doc, slide, dove posso avere dei riassunti, posso fare delle presentazioni semplicemente da un testo. Quindi l'evoluzione che stiamo vedendo adesso, molti dicono che sia la nuova rivoluzione industriale. Magari lo è, però diciamo che l'accelerazione che abbiamo visto in questi ultimi mesi è veramente...
Se io uso e dimostro, insomma, ai colleghi, no, due cose, no? La trascrizione in tempo reale, se ho una conferenza, magari stai parlando tu, ho la trascrizione in tempo reale, taglio, copio, incollo e lo metto dove voglio, no? Fa la differenza, non è precisissima perché ovviamente non sono a distanza, non sono vicino, si usano termini tecnici, ma mi permette di avere già una sbobinatura senza neanche aver registrato l'audio, quindi quello è clamoroso. E l'altra è ovviamente la risposta, no, con il filtro delle chiamate, per cui sto facendo una call oppure sono da qualche parte, rispondo e l'intelligenza artificiale mi mette in testo quello che mi sta rispondendo, no? Che sembra una stupidata, perché tu dici non è che sia una cosa stravolgente, ma ti fa la differenza, al di là per togliere e filtrare tutte le chiamate indesiderate, ma però se hai, sai subito se è una cosa a cui devi rispondere immediatamente o no, e riprendi la telefonata, no? Sono due esempi veramente banali, ma che fanno una differenza incredibile, no? Cioè, iniziamo a avere veramente i superpoteri sotto i nostri polpastrelli o addirittura a portata di voce.
E quello che dici mi piace, perché hai fatto un esempio che è riferito al tuo uso dell'intelligenza artificiale, e tra l'altro il filtro chiamate è proprio la mia feature preferita, cioè è la funzionalità che io adoro, perché non so per quale ragione, ma probabilmente non sono l'unico italiano, il mio telefono è bombardato di spamming. Io quando ricevo una chiamata da un numero che non ho registrato in memoria, clicco su filtro chiamate e poi l'intelligenza artificiale fa il lavoro di conversazione, dove io posso eventualmente intervenire se sono curioso, se magari è veramente un qualcosa di importante, o se non ho tempo di rispondere clicco e dico ti richiamo dopo, oppure dimmi di più se è urgente. Quindi c'è un'interazione dove dietro l'intelligenza artificiale mantiene comunque la sua presenza, però discreta, e questo secondo me è importante perché io resto sempre in controllo. Quindi questa per me è la cosa più importante, che è quello che poi vuole Google, cioè lasciare la persona nella capacità di poter controllare quello che sta facendo.
Allora, adesso l'ultima domanda che ti voglio fare è: ma da qui in avanti cosa ti aspetti? Senza dover svelare ovviamente segreti clamorosi, no? Però davvero il futuro, stiamo solo toccando la superficie, no, di un mondo sotto che potrebbe esplodere. Collegarsi, insomma, i vari dispositivi che voi fate, no? dagli auricolari agli orologi, no? Ci sono tante cose, l'interazione che si può partire da un computer e passare al telefono, cioè di tutto questo ci sarà un grande cambiamento.
Sì, quello che posso dire per l'ambito che mi riguarda, che è quello della parte più dell'hardware che produce Google, se penso che dal Fitbit, dove dalla rilevazione del battito cardiaco siamo arrivati a presumere qual è la tua pressione, quindi quando ci parlavi della tua pressione posso arrivare a presumere quella parte lì perché c'è l'intelligenza artificiale, e dietro c'è tutto il mondo di Google Health, dove nei massimi sistemi io posso arrivare addirittura a vedere se un melanoma ha fatto, cioè scattare una foto a un neo, capire se quel neo potenzialmente potrebbe essere un melanoma. Quindi c'è dietro una parte di ricerca. Ma tornando sulla parte dello smartphone, l'evoluzione che vedo è quella di avere i dispositivi connessi con l'intelligenza artificiale che va a essere presente su tutti i dispositivi del mondo Pixel, quindi sulla parte degli auricolari, piuttosto che l'orologio, piuttosto che il tablet, Pixel stesso, con un'evoluzione sempre mirata ad aiutare l'utente. Quindi lo scopo che ha Google è creare questa intelligenza artificiale che mi aiuti sempre di più a essere più rapido nelle scelte, a magari a interagire con il telefono in una maniera diversa rispetto a quella a cui sono abituato oggi. Quindi il futuro, secondo me, ci presenterà delle cose interessanti, oltre al fatto che, se parliamo del Pixel come smartphone, lo renderemo sempre più disponibile nel mercato italiano, perché oggi abbiamo scelto di lavorare con due partner che sono Unieuro e Vodafone, proprio perché abbiamo scelto di andare mirati, far sì che l'esperienza d'uso nel punto vendita o con l'operatore fosse la più immediata e veloce possibile. Un domani troveremo Pixel qua dappertutto, quindi l'intelligenza artificiale sugli smartphone Pixel diventerà, come dire, più fruibile da più utenti.
Ho detto ultima domanda, io lo sento una in canna. Il successo dei Pixel dell'ultimo anno è stato clamoroso, no? E non credo che sia solo un problema di distribuzione, no? Perché io credo che cosa avete visto che è amato e che ha fatto, insomma, decollare le vendite?
Sicuramente la semplicità d'uso, il fatto che Pixel è agganciato a Google. Quindi l'utente o il consumatore, quello che acquista il Pixel, vede dietro che c'è un'azienda che fa investimenti. Quindi il fatto di dire che Pixel è di Google, Google investe in intelligenza artificiale, mi consente di avere un po' più di tranquillità sul fatto di poter spendere un certo ammontare di soldi per comprare poi lo smartphone. Poi tutte le caratteristiche tecniche, non meno, che secondo me è super importante, il fatto che ad esempio Google ha deciso di dare 7 anni di aggiornamenti sul Pixel. Cosa vuol dire? Che io, se compro il Pixel, per i prossimi 7 anni avrò tutti gli aggiornamenti sulla sicurezza, tutti gli aggiornamenti sul sistema operativo, che non è una cosa banale, vuol dire che dietro avremo una marea di ingegneri pronti a lavorare su questo aspetto qui. E poi l'altra cosa bella che gli utenti stanno apprezzando, e ricordo che sono meno di 6 mesi che siamo in Italia sul canale retail, un po' di più sul canale online, quello che noi chiamiamo feature drop. Con cadenza sistematica ogni mese Google rilascia degli aggiornamenti, ma che non sono aggiornamenti solo, come dicevo, della sicurezza, ma proprio aggiornamenti delle caratteristiche d'uso. Quando citavi il Circle to Search, il cerchia e cerca, questa è una delle caratteristiche che è stata lanciata a gennaio. Il mese prima abbiamo lanciato il video boosting, adesso abbiamo lanciato, che agli utenti piaceva molto, il fatto di poter fare le foto e i video in HDR all'interno di Instagram. Quindi ogni mese Google ha il progetto di lanciare qualcosa che innovi ancora. Quindi il mio Pixel non diventerà mai vecchio, diventerà sempre un prodotto al passo con i tempi, e questo agli utenti finali piace tanto.
Quando parliamo di customer experience, molto spesso ci perdiamo nei meandri della tecnologia, di come ci interfacciamo con le cose. In realtà è un tema di business sicuramente, ma anche un tema culturale, no? Perché le cose stanno cambiando. E ho invitato Carlo Valentini qui a Late Show, e c'era già stato, ci ha portato per mano nel mondo del customer experience, per farmi raccontare anche un po' come sta cambiando questo approccio. Per cui, Carlo, benvenuto, anzi bentornato a Late Show. Partiamo però da una domanda. Oggi le aziende sono quasi travolte, no, dalla tecnologia e dalle richieste di utilizzo di tecnologia. E stai vivendo anche tu questa sensazione? Che sensazione hai?
Sì, in parte Zendesk è colpevole, tra virgolette, perché negli ultimi 2 trimestri abbiamo acquisito 3 aziende diverse per aggiungere tecnologia e offrirla quindi ai nostri clienti. Ma devo dire che è ovvio, ho un punto di osservazione privilegiato, però se si osserva dall'alto, si cerca di trovare una visione d'insieme, è abbastanza chiara la direzione, e cioè che tutte le nuove tecnologie, basate o meno sull'intelligenza artificiale, perché adesso si parla molto di intelligenza artificiale, ma non c'è solo quella, stanno permettendo alle aziende sia di rendere più semplice la vita ai propri utenti, ma anche, e questo almeno dal punto di vista del customer service mi viene da dire è tra le prime volte che succede, anche per davvero ai propri alla propria forza lavoro.
Ti faccio subito una domanda, perché hai detto una cosa giusta, no? Per la prima volta forse si va verso quella direzione, no? La cosa che emerge, no, secondo me, è che il lato umano, no, parliamo di tecnologia, ma il lato umano sta venendo fuori con maggior vigore, no? Una macchina che risponde come noi
cambia le prospettive, no? Ci sono dei paradigmi culturali, no, che si stanno abbattendo e ne stanno nascendo di nuovi. Questo credo che sia la grande differenza, no, se parliamo a livello culturale e non solo di prodotti e servizi.
Sì, e tu parli di livello culturale, io parlo di percezione, nel senso che molte cose lato customer service si basano più sulla percezione dell'utente di come la propria richiesta viene maneggiata rispetto all'effettiva risoluzione, perché per noi, ma in generale dal SixthSense si vede che comunque è una cosa comune anche in altri paesi, in tanti si pensa ancora che l'unico modo per essere sicuri che una cosa sia davvero risolta è prendere il telefono e parlare con un essere umano. Che l'intelligenza artificiale permetta di offrire un'interazione che sembra con un operatore va esattamente in quella direzione, nel senso che migliora la percezione dell'utente. In realtà il problema può essere più o meno risolto anche in altre modalità. Una modalità che secondo me viene molto sottovalutata è quello che chiamiamo in gergo tecnico il self-service, cioè identificare all'interno di una lista di domande e risposte la risoluzione. Solo che prima era scomodo trovare questa risoluzione nella lista perché bisognava scrollare, perché i motori di ricerca interni non funzionavano bene. Oggi sono molto più performanti anche i motori di ricerca di questo tipo di contenuto, e quindi è ancora più semplice. Ma noi utenti continuiamo a preferire l'idea, la percezione di parlare con qualcuno. Quindi l'umanizzazione è molto interessante, ma all'atto pratico delle volte è più legata a una necessità di packaging del servizio rispetto all'effettiva risoluzione o meno. Oltre al fatto che ancora, questo è un altro tema, si dice molto l'intelligenza artificiale permette di automatizzare molte risoluzioni, però allora dal mio punto di vista, se una richiesta è ripetitiva da parte di tanti utenti, allora bisognerebbe andare a agire sul prodotto, sul servizio, sulla comunicazione legata a quella, perché significa che è una problematica comune che dovrebbe essere risolta. Ecco, quindi effettivamente l'umanizzazione, il fatto che sembra che stai parlando con un essere umano, è davvero quello che servirebbe all'utente, sì o no? Questo, chiaro, non è una scelta che, cioè, le aziende di tecnologia devono offrire alle proprie aziende clienti tutto un arco di possibilità, poi l'azienda cliente decide come farlo.
Sono d'accordo, però hai toccato un tema, no, fondamentale, no? Perché si pensa sempre che la customer experience, o comunque diciamo sistemi che vanno incontro ai vari touch point, no, che vengono utilizzati dalle persone, servano per essere, diciamo, una vetrina, no, un modo di contatto. In realtà tu mi hai raccontato molto bene che è anche un modo per interrogarsi, no? Per rivedersi all'interno, no? Ci sono degli aspetti che secondo me anche, ripeto, anche a livello culturale spesso mancano, no? Io parlo con tante aziende sulla customer experience e manca, no, quel tassello, non è solo come ti presenti ma anche cosa puoi imparare, no, dal cliente, no. E quella è una cosa secondo me importante. Credo che la tecnologia, insomma, vabbè, insomma, al di là che sto parlando con voi che fate quello di mestiere, è di grande aiuto.
Sì, no, parliamo dell'ambito della voice of the customer, che permette alle aziende di identificare tutti gli ambiti dove possono migliorare, dove possono investire, e addirittura delle opportunità per offrire nuovi servizi se sono in grado di analizzare tutti i dati che raccolgono dalle interazioni con i propri utenti e clienti. Chiaramente la tecnologia aiuta in questo, perché una cosa era quando, e l'ho fatto, perché prima di fare il marketing per Zendesk ho seguito anche in alcune aziende il tema della voice of the customer. Quando non avevi strumenti di analisi rapida, avevi solo un database di richieste, non esisteva ancora la comprensione del testo e il riassunto dei testi come oggi ChatGPT fa in un secondo, e quindi tu dovevi avere dei data analyst anche in gamba per riuscire a trarre da là i dati utili. Oggi è molto più immediato, e quindi il mercato poi si divide sempre tra chi ha la percezione che questo è valido e lo vuole fare e chi non ci ha mai pensato. Allora, per chi c'è la percezione, lo vuole fare e aveva budget, lo fa già da un po'. Oggi è diventato accessibile anche per chi lo vuole fare, ha la percezione, ma non aveva budget. Così come è talmente semplice, talmente non caro, ovviamente avrà un'analisi di tipo più superficiale, però comunque può accedere, chi non ci stava pensando. E in tanti, quando non stanno pensando a una cosa, ma possono provarla in maniera più conveniente, in maniera più rapida, allora ecco che si accorgono che vale la pena. Quindi sarà sempre più aziende che avranno la cultura del dato per il miglioramento continuo. E noi, gli ultimi casi di successo che abbiamo pubblicato, se prima i casi di successo che pubblicavamo con i nostri clienti in Zendesk erano basati su sì, riceviamo picchi di ticket e rispondiamo in 0 secondi, 30 secondi, così, adesso, ma senza neanche volerlo, il discorso è già andato su non solo rispondiamo, non solo risolviamo, ma anche tutti questi dati ci hanno permesso di identificare queste opportunità o questi miglioramenti. E andiamo da aziende di termoidraulica, IRSAP, a PagoPA, che gestisce tutte le interazioni con i cittadini su una miriade di servizi, a servizi altre aziende di tecnologia. Quindi è trasversale ed è a disposizione di tutti.
Sono d'accordo, no? Cioè, la cultura del dato, sapere cosa puoi fare, no? Con quel dato è fondamentale. Insomma, poi organizzo un Data Management Summit, ho ben idea della cosa, no? Il problema è la consapevolezza che viene piano piano, no? Cioè, non è che puoi capire subito come estrarre valore, no? Poi è chiaro che andiamo a cercare data analyst e via di seguito, no? Però è una cosa che viene conseguenzialmente, inizia a capire che puoi fare qualcosa. E voglio dire, Excel o Lotus 1-2-3 hanno basato, no, la loro fortuna su quello, erano i primi esempi, no, che potevano permettere di unire dei puntini, no, dai dati che erano in un mare magnum, no? Però ci sono delle tendenze, no, che oggi si vedono, no, se parliamo di quello che state facendo, no? Cioè come si sta evolvendo il commercio in generale, no? È evidente, no? A parte l'e-commerce e tutte le evoluzioni di questi ultimi 4-5 anni, anche sempre, diventa sempre più una conversazione, no?
Sì.
Questo è un grande cambiamento. Voi cosa ne pensate?
Personalmente non lo vedo un grande cambiamento, o meglio, come prima, è più accessibile, è più la tecnologia, come in tante altre cose, è più semplice realizzarlo. Io di nuovo, adesso faccio Zendesk, ma ho fatto e-commerce prima, anche se volevi fare quello che adesso chiamiamo conversational commerce, perciò l'utente che è riconoscibile facilmente senza dover fare login mille volte su piattaforme diverse, poter integrare il tuo database di prodotti all'interno di canali che non sono semplicemente la pagina prodotto, il sito e così. Prima prima era un lavoro, oggi si tratta di poche API a disposizione di tanti. Quindi non lo vedo come un cambiamento epocale, o meglio, lo volevano fare tutti, adesso è diventato più semplice. Lo volevano fare o ci stavano pensando, o il cliente ha sempre detto, noi utenti abbiamo sempre, cacchio, ma non sa, mandami qua il link. Io mi ricordo mia moglie, e-commerce manager da molto tempo, in alcuni lavori precedenti generava lei un link a una pagina prodotto e lo mandava lei all'interno del corpo dell'email quando stava facendo l'assistenza clienti, o all'interno del messaggino su WhatsApp quando la contattavano su WhatsApp. Adesso succede più facilmente, però la tendenza c'è sempre stata, è che ora la tecnologia è diventata conveniente per farlo. Oggi noi vediamo quindi sicuramente la possibilità di offrire upsell e cross-sell a chi fa delle richieste sulla chat. Anche lì quante volte, forse ne avevamo parlato nel quando mi hai ospitato la volta precedente, ma da quanto tempo le aziende fanno formazione ai propri addetti di customer service per fare vendita? Qua lo fanno da tanto, ma una cosa è formare l'utente, l'altra cosa è la notifica di un'opportunità di cross-sell che ti appare in automatico quando stai parlando, che appare in automatico alla gente quando sta parlando con l'utente, o addirittura oggi, grazie all'intelligenza artificiale, il prompt, che, o meglio, scusami, il testo di risposta suggerito dal copilot, basato sull'intelligenza artificiale, che gli dice: guarda che ti consiglio anche questo prodotto. Quindi stiamo abilitando in maniera più conveniente, in maniera più semplice, in maniera che non richiede più sviluppo, e quindi vedi quanto meno costo hai per provarci il conversational commerce. C'è sempre ciclico il ritorno alla televendita, che ora è live, lo chiamano in altri modi live shopping e così, ma c'è sempre stato. È molto bello i corsi e ricorsi di formati che ci sono sempre stati, solo cambia il canale, e allora anche lì per me hai la possibilità di avere una interazione molto più senza soluzione di continuità con l'utente anche durante il live, così come grazie all'intelligenza artificiale anche le conversazioni telefoniche in alcuni settori rimarranno, vengono analizzate grazie alla comprensione di quello che viene detto, e diventa tutto database utile, e anche in quel caso a un certo punto arriverai a dei suggerimenti per la gente mentre sta parlando. Me lo aspetto sicuramente nel settore delle utilities, nel settore dove hai bisogno, mettiamolo così, del consulente, magari anche nel settore della finanza, tutto però tenendo conto, stiamo parlando di dati, sempre più dati, e quindi della gestione di questi dati, immagazzinamento di questi dati e protezione di questi dati, e quindi anche la privacy.
Sì, l'argomento, no, è estremamente ampio, no? Però hai toccato una serie di punti nevralgici, no? Il dato che tutto ritorna, no? Perché alla fine vendere è una delle attività più vecchie del mondo. Una volta era il baratto, adesso abbiamo altri sistemi, però
i capitalisti, senza voler offendere, dicono lo sviluppo umano è nato da quando siamo usciti dal baratto, perché è diventato molto più scalabile.
Assolutamente, no, per cui voglio dire, la storia del mondo è questa. Però volevo portarti sull'ultima domanda, no? Nel senso che voi avete avuto una crescita, mi raccontavi all'inizio dell'intervista, no? Tante acquisizioni, vuol dire che comunque è un settore in estremo sviluppo, no? Sì. E quindi questo è un lato interessante, no? Il problema poi è che devi, insomma, il tuo lavoro è andare a raccontarlo, no? E quindi le aziende ovviamente si vedono aggiungere dei pezzi nuovi, dei pezzi che raccontano una storia nuova, una parte dei touch point che magari prima venivano trattati diversamente, no? Questo è la parte forse bella, perché a me appassiona, no? Di quello che sta evolvendo nel mondo del digitale. Dall'altro però le aziende ovviamente oggi si trovano tempestate, no? di messaggi, e visto che parli proprio di customer experience, credo che vorrei un po' capire come fate voi a raccontare questo cambiamento.
Sì, ma da quando di nuovo è diventato molto conveniente comunicare, perché i canali digitali hanno permesso di fare molto più marketing e così, però alla fine anche noi la parte del il ruolo dell'account che va a visitare, stiamo tornando a visitare di persona il proprio cliente e crea con il cliente la relazione, oppure i nostri partner commerciali che fanno lo stesso e fanno consulenza ai loro clienti, è fondamentale. Allora, noi come facciamo? Vorrei avere una risposta del tipo: ah, io sì, ho trovato un nuovo modo di fare marketing B2B che sta facendo sfracelli, però non te lo racconto perché sono il primo che ce l'ha fatta. In realtà no, stiamo tutti provando a fare cose nuove, perché frase che potrei aver detto nel 2020, nel 2010, le dinamiche tradizionali di marketing B2B sono un po' sature, ma vabbè, appunto, potrebbe essere detto sempre. Allora, c'è un tema oggi però legato a, a, soprattutto dopo queste acquisizioni per noi, non voglio poi entrare troppo nel dettaglio perché non voglio uscire un po' dal tema tecnologico, entrare nel tema business model, però una cosa è lavorare con chi non ha niente di Zendesk, e allora lì è, qual è il tuo problema col customer service, qual è il tuo problema con il tuo attuale sistema. Ci sono cose dove Zendesk è molto brava, ci sono cose in cui è meglio un altro fornitore, però lì non si parla tanto, ah sì, facciamo il workforce engagement management, facciamo la quality assurance con intelligenza artificiale, adesso abbiamo comprato Ultimate, un nuovo motore di intelligenza artificiale molto più vario che permetterà di fare altre cose a parte il semplice comprendere quello che ti chiedono e risponderti in automatico, eccetera. Lì è un pain, una necessità più ampia e più strategica, e allora gli si parla in generale di quello che Zendesk può risolvere andando a focalizzarci dove siamo molto più bravi di quasi tutti, alla fine posso permettermi di dire, perché siamo sempre tre leader. L'altra cosa è accompagnare il cliente nell'efficientamento, ottimizzazione di tutto quello che vuol dire customer service, tra gestione delle persone, quello che le persone all'interno del team fanno, misurare la performance, offrire nuove opportunità, nuovi canali, eccetera. Quello è un rapporto che il marketing fa a braccetto con gli account che già seguono i nostri clienti. Se questo ti ha soddisfatto come risposta.
No, assolutamente, perché però, è vero, è una questione di offerta da una parte, ma anche di relazione, di capacità, sì, no, di rispondere, no? Quindi è sempre quello il mondo del business.
Permettimi proprio la chiusura qui, è molto molto saturo parlare, riuscire a trovare l'attenzione, però poi ancora di più forse di prima dipende tantissimo dal rapporto con chi riesce, con il tuo contatto, perché davvero c'è bisogno di calma per parlarne, non basta un'email, non basta un PDF, non basta.
Sono d'accordo, cioè il business to business ha bisogno e necessita veramente di relazione e comprensione, no? E quindi quello permette poi solo non dare oltre la stretta di mano, ma costruire qualcosa. Allora, Carlo, grazie davvero perché mi hai portato nel mondo della customer experience, ma non solo, abbiamo parlato tanto di digitale, di cultura, e finendo anche sul B2B in generale. Quindi grazie davvero e voltiamo pagina. E in questa puntata ho invitato Niccolò Palestino di Azerion Italia per farmi raccontare che cosa sta succedendo in questo mondo e come si stanno anche cambiando un po' le metriche, o comunque come misuriamo, no, le varie attività che facciamo e che ovviamente, insomma, riguardano molto la comunicazione e il marketing digitale. Quindi Niccolò, grazie per aver accettato l'invito a essere qui a Latech Show, ma partiamo da una domanda generica, no? Che sensazioni stai raccogliendo dal mercato? Che situazione stai vivendo anche un pochino all'interno della tua azienda?
Allora, è una domanda molto interessante, perché in realtà il mercato di come è iniziato il 2024 è un po' diverso rispetto allo storico. Quello che noi abbiamo notato è che i nostri referenti, che sono editori, inserzionisti, navigano un po' più a vista rispetto agli scorsi anni, e questo è dettato anche da una situazione economica macro italiana che non è stata la più rosea negli ultimi 12 mesi. Come si traduce poi il tutto? La previsione sugli investimenti pubblicitari, la confidenza nello sperimentare nuove soluzioni, tutto si sta spostando più verso la necessità di avere delle rassicurazioni in più. Noi fortunatamente lavoriamo nel mondo del digitale, che quindi da un punto di vista proprio di struttura nasce con l'intenzione di restituire misurazioni, misurabilità, feedback al cliente che investe, però ancora di più in questo momento storico è andato un po' a freno l'entusiasmo del mercato verso la necessità di avere un paracadute un po' più ampio. E si sposa poi molto con il discorso che vogliamo toccare oggi, quello dell'attention, perché è un tema che obiettivamente nasce da una necessità di mercato importante, che è quella di utilizzare sì uno strumento di branding, ovvero uno strumento che permetta di influenzare il percepito di un prodotto nei confronti degli utenti finale, però ad accoppiare a questo mondo di comunicazione molto molto alta anche delle metriche che permettano all'inserzionista di viaggiare un filo un po' più sul sicuro.
Sai, no, nel mondo del digitale, no, il digital marketing, poi possiamo dargli tutte le declinazioni che vogliamo, no? È fatto sempre di dati, no? Quindi fai qualcosa, vedi che ritorno hai, a quel punto poi vai avanti, prendi delle decisioni, no? Quindi sono dei passi successivi, no? Se cercando di semplificare un po' il processo, che poi così semplice non è, ma lasciamo stare. È ovvio, no, che chi si occupa di marketing oggi va, cerca dei dati e, come dicevi, cerca delle rassicurazioni, no? Ma il mondo del digitale, per definizione, è un mondo che cambia costantemente con una velocità incredibile, no? Quindi forse voi avete trovato una strada, no, per raccontare questo in maniera diversa, no? Quando parlavi di attention, iniziamo a cambiare un pochino la struttura meno mentale, no, di come ci muoviamo nel digital marketing, o sbaglio?
È un tema importante, perché il cambiamento del mondo digitale è frutto anche dell'innovazione delle strutture tecnologiche, e oggi la tecnologia ci permette di fare qualcosa in più, qualcosa che ieri non si poteva fare. Il tema dell'attention non lo abbiamo inventato noi in Azerion, è un tema molto caldo a livello europeo, ci sono addirittura company che hanno fatto il loro intero posizionamento sul tema dell'attention. Quello che però manca a livello di mercato è un'unica currency, un unico strumento che identifichi effettivamente che cos'è di per sé l'attention. Noi abbiamo scelto una chiave di lettura che va dalla quantità di tempo che effettivamente l'occhio umano viene posto all'interno di spazi pubblicitari. Abbiamo utilizzato una tecnologia terza, sempre per il motivo per cui è bene fare del media, è bene comunicare, ma è bene anche che ci sia un player agnostico che misuri l'efficacia e il risultato di un'operazione di advertising. E la tecnologia terza in questione si chiama Lumen, è una company che ha fatto appunto dell'attention, del tracciamento, del posizionamento degli occhi degli utenti all'interno di uno schermo, ha fatto il suo core business. E quello che noi abbiamo fatto all'interno di una campagna, ultimamente in realtà di tante attività che facciamo per i nostri clienti, è di aggiungere un panel di misurazione, per cui una serie di utenti, un pannello molto molto ampio, decidono volontariamente di attivare il sistema di tracciamento dello smartphone piuttosto che del computer, e nell'ambito della loro navigazione all'interno di un'applicazione piuttosto che di un sito, permettono alla fotocamera di sapere gli occhi in che direzione stanno guardando. In questo modo siamo in grado di misurare quanto tempo viene speso con gli occhi su una pubblicità, e in realtà quello che scopriamo poi è anche molto interessante e serve come linea guida per comunicare. Gli utenti hanno sviluppato un'area all'interno dello spazio digitale, dei contenuti che vanno a fruire, un'area che per loro è completamente cieca e che sono i posizionamenti tradizionali dell'advertising. Completamente cieca forse è un termine un po' provocatorio, però ecco, una bassissima percentuale di utenti effettivamente butta l'occhio in quelli che erano i posizionamenti standard della pubblicità digitale, ovvero le due colonne al lato della pagina. Oggi quello che ci rendiamo conto che serve, che è necessario per attirare lo sguardo degli utenti verso una comunicazione aziendale, è un formato che sia in movimento, impattante, che cambi forma e contenuto durante la navigazione. È un po' come lo specchietto per le allodole, volendo utilizzare un termine sempre non proprio clean per questa pratica, però serve effettivamente, perché i colori, il movimento attirano l'attenzione. Se poi dietro c'è un grosso approccio creativo da parte del cliente, da parte dell'inserzionista, ecco, in quel momento il gioco è fatto. La tecnologia permette di sapere quanti secondi effettivamente vengono spesi all'interno del formato pubblicitario.
Mi è piaciuto che hai toccato già un tema importante, no? Cioè legare alla creatività questo tipo di processo, no? Cioè l'essere bravi nel riuscire a creare il messaggio giusto con la creatività giusta, ovviamente sempre nel momento giusto, ma poi insomma il digital marketing, l'unica cosa che forse abbiamo davvero imparato è quella, cioè riuscire a beccare il momento per far comparire il messaggio, no? Però ovvio che andare a misurare quanti secondi ti sei fermato sul determinato messaggio che ti compare, no? Sul banner, sull'animazione, sul video, poi dipende da tante cose, no? È determinante, no? Io nel mio piccolo questo il LaTeX Show prima viveva di dati che erano quasi solo YouTube, e quindi sapevo dove entravano le persone, cosa facevano, che argomento interessava. Adesso si sposta sul podcast, dove uno vale uno e ho dei macro messaggi, no? Quindi è ovvio che più informazioni ti permettono anche di calibrare, no? E quindi non è solo quanto tu stai veicolando quel messaggio, e aiutami se sto dicendo una cosa sbagliata, ma anche cosa riesci a estrarre, no, con quel messaggio. E questa credo che sia la grande chiave, no? Che insomma il digitale ha sempre promesso, che forse oggi possiamo cogliere.
Ma guarda, voglio aggiungere una componente. Il digitale per un po' di tempo se l'è dimenticata la componente creativa, perché il digitale era un tot al chilo, grande consumo, grande reach, tanti utenti raggiungibili attraverso piattaforme tecnologiche. Oggi avere spostare l'asticella della misurazione in quello che effettivamente viene generato, l'impatto che viene generato sull'utente, porta di nuovo alla luce la componente creativa. C'è uno strumento di misurazione che ci permette di sapere che tasso di ricordo ha generato una campagna, e paragonando quindi due attività molto simili in tema di targeting, in tema di volumi di media attivato, ci rendiamo conto che la componente creativa ha una capacità, genera una capacità di ricordo a volte fino a 3 volte superiore rispetto a una creatività standard. È difficile, diciamo così, scalare l'approccio creativo, perché spesso i brand sono frutto di grandi guideline internazionali, non c'è tanta autonomia, però quando riusciamo ad intercettare i decision maker di brand che lavorano sul territorio italiano, che hanno il loro quartier generale in Italia, ecco lì si aprono le porte a progetti molto molto interessanti, perché possiamo sfidare lo status quo comunicativo e quindi approfittare di questa componente ricordo che è molto molto importante.
Sì, e poi non c'è solo quella componente, no? Perché è vero che la componente ricordo è fondamentale, perché giustamente se non ti ricordi di aver visto una campagna e non ci hai cliccato, perché sai, una volta lo vedevi su un giornale, in televisione, no? Qui il call to action può essere immediata, no? Quindi oltre al ricordo vai a fare qualcosa, però quella click to action ha un po' drogato il sistema, no? Nel senso che ci aveva distolto da altre metriche, perché diceva vabbè, però non ha cliccato nessuno, non interessava nessuno quell'offerta, quel messaggio, no? Quindi ha spostato l'attenzione. Nel momento in cui siamo completamente bombardati da messaggi di comunicazione a tutti i livelli, in tutti i modi, perché ci raggiungono in qualsiasi momento, è ovvio che si possono andare a cercare altre metriche, no? E i secondi, quindi quanto quel messaggio ti interessa, è diventato fondamentale, ma perché, come dicevo prima, ti dà un senso anche di quello che stai facendo, perché magari non arriva una click to action, però hai colpito la persona, e quella persona domani se lo ricorda. Quindi non è che il messaggio deve per forza portarti a qualcosa, no? Necessariamente. Quindi brand awareness, tutti quei concetti che sembravano dimenticati, no? Sul digitale, invece insomma, sono tornati di grande moda.
Ma c'è anche un altro tema che mi fai ricordare appunto questo tuo intervento, e parto da Adamo ed Eva, dai tempi della televisione. Era molto facile all'epoca, perché tu avevi il prime time alle 8:30 in televisione e avevi una persona che era responsabile di acquisto per tutta la casa, la famosa signora responsabile di acquisto. Oggi noi abbiamo tantissimi touch point e ogni singolo individuo sceglie su quale touch point digitale compiere un'azione. Io sono molto portato a utilizzare il mio smartphone, mia moglie, che è la mia stessa età, utilizza il tablet, e così via. Ogni persona trova la sua area di comfort all'interno di un dispositivo. Quindi immaginare che l'attenzione e l'azione generino un'azione solo all'interno dello spazio in cui sei in contatto con l'advertising è molto molto limitante. Il click-through rate era la metrica numero uno, perché si pensava connessione diretta dal banner all'azione, che poteva essere di qualsiasi tipo dopo la pubblicità. Oggi io probabilmente vengo esposto ad un formato su un dispositivo digital autobomb in stazione e vado a cercare delle informazioni sul mio cellulare, o ancora vedo un formato ad alto impatto su un sito di informazioni, di news, e poi utilizzo di nuovo il mio smartphone per andare a cercare informazioni su quel contenuto. Quindi la componente di impatto e di attenzione diventa ancora più rilevante, perché serve a restituire all'inserzionista il fatto che la sua componente di comunicazione brand awareness non è sprecata, perché genera un input o genera un trigger che poi viene scaricato su altri formati.
Sono d'accordo, e non solo, però a questo punto vorrei capire, ma la presenza di un brand, no? Le performance di un brand, che può essere un prodotto, che può essere un'azienda, cioè poi dipende da cosa uno vuole andare a misurare, no? Come fate ad andare a capire solo come sta performando, come sta andando?
Guarda, dipende tantissimo dal tipo di brand, dal tipo di settore in cui andiamo a lavorare. Ci sono brand che hanno una necessità importante di aumentare il loro percepito, perché si sono resi conto che le vendite hanno raggiunto un limite oltre il quale la struttura di distribuzione o la presenza all'interno, l'accessibilità al prodotto oltre il quale non riescono ad andare, e quindi devono lavorare tantissimo sul posizionamento, sul percepito, quindi spostare un'asticella che è più legata alle emozioni e alle componenti che guidano l'acquisto. Ci sono altre industrie più fortunate sul digitale invece, che magari devono innescare una catena di azioni tutte digitali, un funnel che va dal primo approccio di prospecting, attenzione, fino ad arrivare alle vendite, in cui una company digitale può supportare quel brand a costruire un vero e proprio imbuto di conversione fino all'azione finale. Noi fortunatamente, poi adesso tiro un po' di acqua al mio mulino, abbiamo una struttura che si è molto orientata verso questi approcci differenti, nel senso che crediamo tantissimo nel dover misurare le performance anche in ottica branding, così come crediamo che il cliente debba essere guidato nell'avere un approccio il più misurabile possibile, che guidi verso un'azione finale, che può essere nel punto fisico, nello store, o può essere all'interno dello store online. È un percorso e c'è tanto lavoro di education da fare sul mercato. Fortunatamente c'è un livello di preparazione molto alto nel digitale italiano, perché è un mercato che è, diciamo così, tempestato di offerte che arrivano dall'America, che arrivano dall'Europa. Dall'altro lato, secondo me la fase più complessa è quella della semplificazione, cioè guidare brand e agenzie nel mettere insieme questa grandissima varietà di soluzioni all'interno di un unico pacchetto che sia semplice da spiegare, semplice da trasferire e anche da misurare.
Che poi è sempre poi il problema, no, del digitale, cioè riuscire a mettere insieme tanti pezzettini di un puzzle che compongano, no, un'immagine che perlomeno sia comprensibile, no? E quindi sappiamo che, insomma, il marketing è migliorato tanto, il marketing delle aziende, quindi sono tante competenze che una volta non c'erano, ma noi una volta, 5 anni fa, non c'erano, quindi per capirci. Però la complessità dei canali, dei touch point, delle opportunità, no? Continua crescita. Mi vorrei proprio capire come riuscite a mettere in correlazione quel messaggio che dicevi, che vedevo mentre vado alla stazione, con delle azioni, no, che un utente fa, e quella fa la differenza. Non mi devi svelare il segreto, ovviamente, industriale, no. Però è per capire, per spiegare meglio questo concetto.
Guarda, parto da un concetto che è un po' il mantra degli ultimi mesi, se non dell'ultimo anno nel digitale, che è il concetto di omnicanalità, ovvero la necessità di un brand di essere presente all'interno di touch point molteplici. Il percorso di Azerion è stato particolare perché nasce dall'acquisizione di diverse aziende, quindi mettere a fattore comune diverse specificità sotto un unico cappello corporate. Oggi, per essere in grado di dare una rilevanza a diversi touch point, arriva la tecnologia ad aiutarci. Noi abbiamo una piattaforma che è l'ombrello all'interno del quale confluiscono tutti quelli che sono gli output del digital autobomb, del proximity, del video, della display, dei formati ad alto impatto, e vanno a confluire in un'unica struttura che poi fornisce anche una reportistica deduplicata e sensata per l'agenzia che lo utilizza. C'è un effort pazzesco, perché cerco di semplificarlo nel racconto, ma alle spalle ci sono milioni di euro di investimenti e centinaia di persone che lavorano per semplificare questo strumento e per trasformare l'omnicanalità in realtà in una cosa gestibile da un minor numero di persone possibile, per minimizzare l'errore umano e per fornire ai clienti dei dati effettivamente rilevanti.
Assolutamente, no? Perché dicevo, la complessità che ci sta alle spalle, no? È enorme, quindi quando mi racconti ci sono centinaia di persone che ci lavorano e le cose che si vanno a misurare sono tantissime, no? Quello è l'elemento, no? Che poi fa la differenza, no? Perché poi sappiamo che insomma i marketer vogliono un report, vogliono il foglio finale con i quattro grafici, i quattro dati, possibilmente un numerino da poter comprendere, no? Cioè, perché poi noi siamo tutti quanti delle persone che vogliono la semplificazione, cioè della complessità che ci sta dietro, insomma ve ne occupate voi non il marketing. Però è vero, no? Cioè, devi riuscire a mettere in modo di avere una dashboard che riesce a capire che cosa sta succedendo. Penso che sia la richiesta principale che vi fanno.
Sì, perché il rischio è che la somma delle parti, la somma dei report, crei un totale che non è consistente, non è coerente con quello che effettivamente il brand è andato a investire. E aggiungo la componente errore umano, perché è grandissima, nel senso, noi siamo individui, siamo fallaci, e più persone metti a lavorare su un progetto ipercomplesso, più aumenta la possibilità di restituire qualcosa che sia insensato all'inserzionista, e quindi crei una sfiducia nei confronti del mezzo digitale. Per noi la sfida quest'anno è quella della semplificazione.
Bene Nicolò, allora grazie mille, abbiamo fatto una chiacchierata, ti ho portato anche magari dove non ti aspettavi, però credo che abbiamo dato una bella fotografia, insomma, cioè, mi hai fatto una fotografia molto precisa di quello che sta succedendo sul mercato, quindi davvero grazie. Perché
poi grazie a te, fare
cultura digitale, no, su questi temi, quindi insomma mi hai aiutato moltissimo. Allora, grazie davvero e voltiamo pagina.
A presto.
Siamo giunti al termine anche di questa puntata del Late Show, come sempre vi ringrazio per essere stati qui, se vi è piaciuto insomma iscrivetevi al canale, se su YouTube mettete i like e insomma i seguimi sulle varie piattaforme podcast, e fatemi sapere quali sono gli argomenti che vi sono maggiormente piaciuti sicuramente, ma soprattutto quali sono gli argomenti che vi interessano maggiormente. A questo punto non vi rubo altro tempo e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao! We'll be right back.